Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata, l'incredibile rassegna stampa di Pino Cacucci, con la collaborazione di Radio Città del Capo di Bologna.
Pino Cacucci è un autore Feltrinelli.
Il muralismo nasce con la Revolución Messicana, affermando il rifiuto dell'opera d'arte privata, destinata a pochi collezionisti e al massimo, un giorno, relegata al chiuso dei musei. I muralisti sancirono che l'arte deve essere fruibile da tutti, in luoghi pubblici d'ogni sorta, dai palazzi governativi alle scuole soprattutto, ma persino negli ospedali, e le loro opere narravano la realtà. Riscattavano le radici indigene in un paese dove le classi privilegiate si schiarivano la pelle per non sembrare simili ai disprezzati indios. Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiro, i capostipiti di un movimento che comprese numerosi artisti dell'affresco, capovolsero la situazione rivendicando nelle loro opere murali l'eredità delle grandi civiltà dei Maya e degli Aztechi, denunciando il colonialismo e gli orrori della conquista, quelli del passato come quelli del presente in cui vivevano, inneggiando anche ai valori e ai protagonisti della rivoluzione di cui volevano tramandare la memoria. Ancora oggi il muralismo è una forma espressiva carica di ribellione, di indomita trasgressione, narra di lotte, resistenze, opposizioni, repressione e anche o soprattutto di bellezza dei corpi in rivolta. Ma l'idra consumistica riesce ad appiccicare un cartellino con il prezzo persino ai muri. All'inizio lo bollano come vandalismo, poi se il vandalo ottiene strada facendo, riconoscimenti altrove, comunque sempre altrove, ecco che si privatizza persino ciò che al ben pensante sembrava un obbrobrioso affronto al rasserenante grigiore dei muri uniformi. E compare il mercante che stacca intonaci e li va a chiudere in galleria o addirittura in museo, là dove la rivolta si trasforma in merce. E magari fa pagare un biglietto per andare a vedere che fine hanno fatto i ribelli della strada. Ricettatori di passioni rubate rivendono pezzi di intonaco agli stessi che aizzano a manganellare e denunciare chi graffita i muri. Il gesto di Blue, e non solo, e comunque anche dei tanti che lo hanno aiutato prima a realizzare e ora a cancellare, è il supremo atto di rivolta della dignità contro la privatizzazione e lo stravolgimento del muralismo, nato da una rivoluzione mai domato. Certo, oggi Bologna è più grigia e triste di prima. Opere staccate e rinchiuse, opere cancellate. Complimenti a Roversi Monaco e a tutta la sua genia. Hanno piantato un altro chiodo sulla bara di questa città culturalmente agonizzante. E questo è il mio modestissimo e totalmente inutile contributo al dibattito che trova spazio anche in nazionale, per esempio su Repubblica, e certo Repubblica poi dedica molto più spazio nella cronaca locale. Gli artisti due punti, boicottiamo la mostra, dopo aver cancellato le sue opere, Blue lancia la sfida, non torno a Bologna finché i magnati magneranno. E i colleghi writer preparano un grande evento per contestare venerdì l'inaugurazione a Palazzo Pepoli. Poi sui termini si può disquisire quanto si vuole, perché certo writer poi può comprendere anche quello che fa lo scarabocchio semplicemente per dire esisto anch'io, ma quando vediamo dei murales che appunto narrano storie, tanto da mettersi lì davanti, come succedeva al murale più famoso che è stato cancellato, più in vista, c'erano persone che insomma disquisivano sui significati di questa storia che narrava il grande mural. Anche un disegno di Erika il Cane in via Capo di Lucca è stato cancellato, e poi si ricorda che Alice o Alice è stata recentemente condannata per imbrattamento, quindi ecco, questo è il risvolto grottesco, fino a un certo punto imbrattamento. Poi qualcuno decide che sei un grande artista e quindi via ad accaparrarsi quei pezzi di intonaco. Ur dunque, il lunedì normalmente, ai noi, è post-elettorale. Il post-elettorale ci dice schiaffo a Merkel, la paura profughi, favolare la destra. i populisti al 15% in tre land, resistono i governi ma crollano CDU e SPD. E insomma è questa Frauke, l'anti-Angela, come viene definita sui quotidiani di stamattina, la grande protagonista delle prime pagine, ma anche di pagine e pagine all'interno. La Repubblica, che le dedica una maxi foto di questa ancor giovane signora sorridente, si diverte un mondo, ma è spietata, attenzione che quel sorriso. Frauke, less manager ultra che ha trasformato i populisti, saremo la voce delle masse. Quando i tedeschi dicono masse. La leader degli ex anti-euro ha traghettato il partito dei professori verso il trionfo, cioè il partito dei professori era un po' più moderato, lei la svolta l'ha fatta decisamente a destra, le politiche di Benvenuto hanno diviso l'Unione. Di ciò parla ovviamente anche l'Unità, che apre con titolo a tutta pagina Il muro contro i migranti. Tracolli storici per la CDU di Angela Merkel, Angela, e la SPD nelle elezioni di tre Bundesländer. Senza una strategia dell'Unione Europea torna la destra xenofoba tedesca che avanza e fa paura. Ma proprio a proposito di elezioni, in prima pagina de Il Fatto leggo stamattina: ma a che serve votare? Riforme, Costituzione, acqua, i cittadini dicono una cosa, il governo la ribalta. E quindi, insomma, è questo dilemma che si pone Il Fatto con una serie di articoli su quanto spesso sia inutile, perché poi un qualche governo può ribaltare, soprattutto per, si riferisce ai referendum, ovviamente. E poi ci sono state le gazebarie, le chiama così. Le gazebarie per Bertolaso, trucchi, brogli e persone che votano ben 22 volte. Questo è Il Fatto. Gli altri quotidiani ci vanno un po' più leggeri, però adombrano il sospetto che forse, insomma, quei 50.000 fossero molti meno. Beh, vabbè, è veramente uno sproposito. Bertolaso ha annunciato che sono andati in 50.000 ai gazebo e che lui ha preso il 96%, vabbè. E fa ironia Il Fatto dicendo: ma che bravo, meglio del PD, quantomeno come numeri. Ok, le gazebarie si sono concluse. Passiamo a cose un po' più serie, gravi, non so come definirle. Beh, aspettiamo un attimo sulle stragi, che anche i quotidiani di stamattina grondano sangue. Però sulla questione dei cervelli italiani all'estero, ma a volte però i cervelli italiani all'estero possono anche fare disastri o comunque rischiare di fare disastri, perché sono dei cervelli italiani che hanno trivellato l'Artico e in molti anni, insomma praticamente una quindicina d'anni, hanno trovato un maxi giacimento nel Mar di Barents, il più a nord mai realizzato per conto dell'Eni e Statoil. È una sventura fatta dall'Eni insieme allo Stato norvegese, ma chissà, i miei ricordi sono ormai offuscati, lontani. Una volta credevo, almeno io, che Artico e Antartico, per convenzione di tutte le nazioni del mondo, non potessero essere trivellati per appunto il delicatissimo ecosistema. Già l'Artico si scioglie abbastanza di per sé. Adesso c'è questo maxi giacimento con la più grande piattaforma, quantomeno la strana piattaforma tonda, di cui questo articolo, un'intera pagina di Repubblica ne parla in termini non solo positivi ma entusiastici. Attivo il maxi giacimento, appunto il più a nord mai realizzato, è costato 5,6 miliardi di dollari, per Eni è stato il 100.000 barili al giorno. La D De Scalzi è stato come andare sulla Luna, ma non lo rifarei, ecco, oppure ma non ci vivrei. E giù a lodare i cervelli italiani che hanno realizzato questo che potrebbe anche trasformarsi nel più grande disastro ecologico della storia dell'umanità. Però dicono che è talmente alta tecnologia, talmente avanzata questa tecnologia, che probabilmente non ci saranno dei disastri. Vi ricordate la legge di Murphy? Va bene. Tra i petrolieri, leggo alla fine dell'articolo, e dal governo norvegese Goliat, perché l'hanno chiamata Goliat questa base, questa piattaforma gigantesca, è considerato un progetto verde. Udite, udite, è verde, perché sfruttando l'elettricità della terraferma non produrrà CO2, mentre l'acqua e il gas necessari all'estrazione saranno reiniettati nel sottosuolo, un sistema a zero emissioni che soddisferebbe il bisogno di energia in maniera sostenibile, un'altra meta ad oggi considerata impossibile. Che ne dice Greenpeace? Beh, potete immaginare. Anche l'ha definito anche inutile monumento, ma questa è la cosa più gentile che ha detto Greenpeace. Eni e Statoil sono state costrette dalle autorità di Oslo a costruire da zero nuovi piani di emergenza che hanno previsto la formazione anche delle flotte dei pescatori locali, forse la partecipazione. Vabbè. Innovativi anche i sistemi anti-spill, barriere che bloccano sul nascere le fuoriuscite di petrolio in mare. Insomma, ci si prepara a ciò che potrebbe accadere. Sperem. Ben, dunque. E vabbè, sì, le stragi, come evitarle? Anche stamattina hanno fatto in tempo i giornali a riportarle. E, le due principali sono avvenute ad Ankara, l'altra in Costa d'Avorio, assalto ai turisti in Costa d'Avorio, mentre Ankara strage alla fermata dei bus. E, ne parla anche la stampa, perché... andiamo a vedere la stampa, perché in Costa d'Avorio, insomma, è un colpo agli interessi di Parigi, scrive la stampa, nel cuore dell'ex colonia prediletta, perché la Francia da qui gestisce le operazioni antiterrorismo nel Sahel, quindi si è voluto proprio colpire la Francia, però intanto il sangue ce lo mettono dei turisti di varie nazionalità, uno forse due anche francesi, e soprattutto le genti del luogo, che forse non sono granché responsabili del colonialismo francese, anzi l'hanno subito. E comunque il terrorismo islamico, insomma, da che esiste, non ha mai colpito i potenti, ma solo i poveracci di passaggio ovunque mettono bombe, o in questo caso hanno anche sparato, perché sono arrivati con i gommoni dal mare. E torno a Repubblica. Sulla questione, nelle prime pagine foto ovviamente molto violente o tragiche, autobomba ad Ankara, oltre 30 morti, attentato nella capitale turca, il governo Erdogan ovviamente dà la colpa ai curdi, ma non è proprio una prassi dei curdi quella dei kamikaze, comunque la cosa curiosa è che nella stessa pagina di Repubblica troviamo notizie da Israele, l'allarme di Israele. Gli islamisti di Gaza addestrano gli uomini del califfato nel Sina in cambio del contrabbando di merci, istruttori, armi, affari, l'alleanza tra ISIS e Hamas in nome della Jihad. Dello stretto legame che si è stabilito, secondo Israele, tra Hamas e gli uomini della Wilaya, cioè insomma gli integralisti islamici del Sinai, sono convinti anche i servizi segreti israeliani che collaborano attivamente con gli egiziani su questo fronte. E più avanti leggo, i militanti di Gaza che vanno a combattere nelle file dell'ISIS in Sinai e i miliziani salafiti feriti che attraverso i tunnel vengono trasferiti negli ospedali di Hamas a Gaza. Quelle foto non erano dei fotomontaggi. Bene avere questo articolo su Repubblica, non ho trovato un analogo articolo quando saltarono fuori le prove che, quantomeno tempo fa, e comunque in funzione anti-siriana, anti-Assad, i feriti dell'ISIS venivano curati in ospedali da campo israeliani, gestiti dai militari israeliani. Allora però sì, non si chiamava forse proprio ISIS, però tanto si chiamavano al-Nusra, però ecco, cominciarono gli israeliani, i militari israeliani, a offrire anche cure ai feriti dell'ISIS. Adesso accusano Hamas di farlo, probabilmente è vero, non abbiamo ragione. Motivo di smentire, però di fatto ecco, potrebbero anche fare un po' di mea culpa sulla questione, e invece niente, neanche una parola sul fatto che all'inizio l'ISIS lo hanno molto aiutato anche a Tel Aviv. Il Carlino è ottimista, meno male, c'è una buona notizia dalla Libia, secondo il resto del Carlino. Svolta in Libia, c'è il governo, orca miseria. Intervista al vice premier. De che? Vice premier di cosa? Vabbè, avanti, non è dell'Italia ovviamente, ma della Libia, ma lì ce ne sono a dozzine di vice premier, perché ognuno si è fatto il suo governo. Avanti senza voto parlamentare. In sella entro 14 giorni. Niente truppe, grazie all'ISIS, pensiamo noi, finora abbiamo visto quanto ci hanno pensato. E poi Haftar va rimosso. Ecco, la fine di questo titolo inficia completamente l'ottimismo, perché Haftar è chi è? Insomma, è il generale che governa a Tobruk, è non solo quello scelto e riconosciuto dall'Occidente, quindi Stati Uniti in testa, ma Haftar insomma ha un po' più che delle milizie, ha proprio un piccolo esercito, magari non potentissimo, però di fatto dire che fanno a meno di Haftar già mi sembra che renda molto molto difficile un governo unitario. E vabbè. Curzio Maltese, a proposito di queste guerre, soprattutto della Libia, l'intervento sì, intervento no, l'altro giorno sul Venerdì di Repubblica scriveva: le nuove guerre occidentali schiacciate tra opinione pubblica e doppia morale. E quindi parlava, insomma, scriveva di chi è contro e chi è a favore all'intervento, ma ecco, quello che non mettiamo mai in conto è di perderla la guerra. E allora vado a leggere alcuni passi. Nessuno, favorevole o contrario all'intervento come prima dell'Iraq o dell'Afghanistan, sembra porsi la domanda più brutale ma anche essenziale quando si parte per una guerra: possiamo vincere? Sembra una domanda assurda, perché gli uni e gli altri, interventisti e pacifisti, danno per scontata la superiorità militare sul nemico. Si tratta soltanto di credere o non credere nell'uso delle armi per risolvere la nuova minaccia. Peccato che la storia dica il contrario. Dal Vietnam in poi, nonostante la crescente superiorità militare e tecnologica, l'Occidente ha perso tutte le guerre. Beh, c'è stata quell'eccezione, ricorda Curzio Maltese, dell'isoletta di Grenada, che per toglierla così all'influenza cubana la invasero migliaia di Marines, ma insomma era un isolotto, per cui quella non vale. Non fu una vera e propria guerra, massacrarono un po' di cubani, ma comunque, che erano lì come consiglieri, ma non fu una vera guerra, in una giornata si risolse quasi tutto. Per il resto le guerre occidentali si sono rivelate catastrofi umanitarie, scrive Maltese, economiche e militari, risolte con ritirate rovinose che hanno lasciato la situazione peggiore di come l'avevano trovata, in Somalia, in Iraq, in Afghanistan. Contro l'ISIS l'unica grande vittoria è stata finora Kobane, combattuta sul campo dai curdi. La nostra opinione pubblica non regge il peso dei morti, eccetera, eccetera. Poi conclude, più avanti, se l'Occidente prendesse coscienza di questa incapacità di vincere una guerra, nonostante gli spaventosi budget, i droni e le altre tecnologie, riuscirebbe a concentrarsi su soluzioni politiche più efficaci. Forse la smetteremmo anche di finanziare finti alleati come la Turchia e l'Arabia Saudita, che fanno il doppio gioco. Ora, per esempio, quali garanzie abbiamo da Erdogan che utilizzerà i 3 miliardi, che poi diventeranno 6, dell'Europa per accogliere i rifugiati? Nessuna. Perché l'Arabia Saudita, un paese dove le donne non possono neppure guidare l'auto, dovrebbe davvero combattere il fanatismo islamista che in realtà mantiene? Altre domande che nessuno pone, nell'illusione che alla fine, se fallisce la politica, rimanga sempre l'ultima razio della guerra, sì, da perdere. E a proposito di Arabia Saudita, non tanto di Arabia Saudita, ma di paesi come l'Arabia Saudita che vietano severamente alle donne di guidare un'auto, che non è soltanto un divieto, è proprio un reato, perché la donna che guida un'auto in Arabia Saudita finisce in galera. Ecco, in Italia per adesso, insomma, per carità, non ci sono, non giunge notizia di punizioni corporali a donne islamiche da parte di mariti o fratelli perché guidano l'auto o vanno in bicicletta, però c'è stato il caso, speriamo di poterla buttare sul ridicolo, di questo l'imam di Segrate, il famoso imam di Segrate Bezzaz, che ha sconsigliato le donne islamiche italiane, comunque residenti in Italia, di andare in bicicletta. Come gli hanno risposto? Vabbè, intanto vediamo cosa ha detto il Bezzaz. Ha rilasciato un'intervista all'autorevole testata Striscia la Notizia e ha detto: essendo la donna, sentite il paraculo, essendo la donna una cosa sacra, una cosa di valore, il diamante non è che lo si mette così. Va nella Cadillac, nella Mercedes, ma non sulla bicicletta. In bicicletta, insomma, è poco decoroso. E allora, meno male, la marcia delle donne col velo 8 km in bici, da via Padova a Porta Venezia, il percorso di 8 km che ieri hanno fatto, lo leggo dal Fatto appunto, molte donne musulmane con o senza velo, aderendo alla pedalata sulle due ruote contro la discriminazione di genere e la violenza sulle donne. Appunto, questa è un'iniziativa lanciata in risposta all'imam di Segrate, Bezzaz. Bene, brave queste donne che non... velo non velo, insomma, non fanno passare neanche queste cose che simbolicamente hanno un peso enorme, anche se, vabbè, sì, chi lo sta a sentì, l'imam di Segrate, però il suo consiglio era sicuramente da stigmatizzare e meritava questa reazione. Poi gli economisti sbagliano, un'altra cosa interessante che trovo sul Fatto. Sì, gli economisti sbagliano, ma nessuno ha il coraggio di dirlo. Essenzialmente questo è il succo della questione. Cercando alternative, gli economisti sbagliano, ma non cambiano idea. La teoria economica in questi anni ha cercato di inseguire una coerenza interna, perdendo ogni contatto con il mondo reale. Affidarsi al mercato, che come la provvidenza risolve tutto, è comodo, ma pericoloso. E leggo a un certo punto la teoria economica, appunto insegnata in quasi tutte le università del mondo, è assiomatica e sembra inadeguata a spiegare il mondo reale, il che però non ci mette al riparo dal diluvio di suggerimenti e consigli di politica economica degli stessi assiomatici. È come se il pensiero economico dominante fosse rimasto intrappolato nella fisica del XVII secolo e non riuscisse ancora a liberarsi da questo abbraccio mortale. La storia della scienza, in futuro, guardando ai nostri giorni, paragonerà la situazione della teoria economica di oggi all'astronomia dei tempi di Galileo, quando l'ortodossia tolemaica sopravviveva boccheggiante solo grazie alla tortura. Gramsci ricorda che la crisi arriva quando il vecchio muore e il nuovo non riesce a nascere. In questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati. E questi sono gli economisti nelle cui mani siamo. Anche alcuni molto prêt-à-porter che sono sempre in televisione e dicono sempre le stesse cose. Vi segnalo dall'Unità molto spazio, più che un articolo, un richiamo in prima e poi due pagine, al Papa. Habemus Papam rivoluzionario è niente meno che il titolo. Così sono trascorsi 3 anni da quando il cardinale Bergoglio, appena eletto Papa, ci stupiva con un buonasera pronunciato con naturalezza dalla solenne loggia di San Pietro. E poi all'interno c'è anche un'intervista, a mio avviso interessante, a Vito Mancuso. Eccolo qua. Vito Mancuso, teologo che ovviamente era molto inviso ai precedenti due papi e forse, chissà, magari invece sta più simpatico a questo. Dice: un grande leader mondiale ora riformi la sua chiesa. Vito Mancuso, teologo vicino alle posizioni del cardinale Carlo Maria Martini, viene così definito dall'Unità. E leggo a un certo punto, sottotitolo: Bergoglio profeta e rivoluzionario coerente, vorrei che prendesse con più incisività le redini della curia. E dice Vito Mancuso: non c'è stata la stessa performance, ma questo rispetto al Francesco Pastore, ma questo non è un mio giudizio, è un dato di fatto che vi sia molta scontentezza in alcuni settori conservatori della Chiesa, anche tra il clero giovane. Il rischio allora è che non riesca a essere altrettanto rivoluzionario nella sua azione interna. Poi conclude la domanda, l'ultima, e deve però scontrarsi il Papa con resistenze molto forti. Certo, risponde Vito Mancuso. C'è una frattura nella Chiesa tra chi vorrebbe rimanesse identica a se stessa e chi accetta il cambiamento. Basti pensare alla distanza definita ancora incolmabile dal cardinale Casper al sinodo sulla famiglia tra la dottrina della Chiesa e la prassi dei fedeli in materia di etica sessuale, ma la forza del suo pontificato si misurerà anche sul fronte interno. E se si denuncia la povertà, la vita lussuosa di alcuni cardinali deve cambiare. Poi vi segnalo due pagine di Repubblica dedicate a, eccola qua, ad Angela Davis. Angela Davis, ho fatto un sogno, cambiare il mondo. I pregiudizi, il carcere, la lotta per la difesa dei diritti civili dei neri e delle donne. Parla l'intellettuale americana che oggi arriva a Roma. Ecco, l'intellettuale americana per Repubblica e per noi e per la nostra epoca, ma terrorista ai tempi in cui appunto era perseguitata dalle autorità statunitensi. È stata una delle leggende politiche degli anni 60 e 70, una figura di spicco del movimento americano per la difesa dei diritti civili, in particolare dei neri e delle donne. Angela Davis, oggi a Roma, invitata dall'Università degli Studi di Roma 3. Terrà stamane una lezione cui seguirà una discussione sui temi legati al femminismo nero. Un'infanzia trascorsa nella segregazione di uno Stato del Sud, i pregiudizi e così via. Insomma, gli anni del carcere con l'accusa di terrorismo. L'isolamento, ma anche i movimenti di opinione sorti in suo favore nel mondo. E ricordiamo che, insomma, Silvia Baraldini finì in carcere con l'accusa, appunto, di essere in qualche modo coinvolta nel terrorismo di Angela Davis, che però terrorista non era, e quindi oggi viene definita intellettuale. Cambiano i tempi, eh? Però sì, sempre quelli degli altri, poi magari noi continuiamo a dare dei terroristi ai nostri. Comunque concludo con le spiagge d'Italia, la direttiva Bolkestein, che fine faranno concessioni, il mercato delle spiagge, prima pagina di Il Fatto, la Corte di Giustizia Europea, boccia la proroga fino al 2020 per regolamentare la gestione degli stabilimenti. Ora la liberalizzazione potrebbe mutare le realtà consolidate. E va Il Fatto a fare questo speciale, a intervistare Roberto Santini, che praticamente è una dinastia di Forte dei Marmi, nipote di Sebastiano, figlio di Piero, è il terzo sovrano, lo definisce Il Fatto, di una delle dinastie più importanti di Bagnini. Beh, Bagnino insomma un po' riduttivo. Il bagno Piero, creato a Forte dei Marmi nel 1932, è uno dei bagni più conosciuti in Italia. Tra i clienti storici, gli Agnelli, i Moratti, i Borromeo e anche Mina. E anche gli Sforza, che non so se si recano lì in Cadillac o su un carroccio. Comunque, dice, senza la conduzione familiare salta tutto, ma lo Stato ci aiuterà. Lo Stato, perché non si fa aiutare da Moratti, Borromeo, Mina, Agnelli e Sforza, che noi dello Stato, appunto, tutti noi siamo lo Stato, i soldi ne abbiamo sempre meno. Buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.